State ascoltando SBS Italian.
8:33 tra una manciata di secondi sulla costa est. Voi siete sempre in ascolto del programma italiano di radio SBS con Francesca Valdinoci e Andrea Pagani. Apriamo il nostro programma dall'Australia, dove prosegue la visita del ministro degli esteri cinese, appunto la più alta carica in visita da un anno, da 7 anni a questa parte. Una visita che mira al disgelo delle relazioni tra i due paesi, le cui diplomazie si sono confrontate su molti fronti, da questioni di natura strettamente politica al futuro delle relazioni commerciali.
E dopo un incontro con la ministra degli esteri australiana Penny Wong a Canberra, ieri il suo omologo cinese, il ministro Wong Yi, ha incontrato il premier del New South Wales Chris Minns, non prima di un incontro controverso con l'ex primo ministro australiano Paul Keating. E noi abbiamo raggiunto il giornalista Gabriele Battaglia, esperto di politica cinese, per partire proprio da questi ultimi appuntamenti diplomatici. Pechino ha voluto l'incontro con Keating, che non ha più un ruolo attivo nel governo nel paese da parecchi anni. Perché? Che messaggio ha voluto lanciare la Cina all'Australia con questo gesto? Ascoltiamo l'analisi di Battaglia.
Su questo tema, l'incontro con Keating e con Wang Yi, si incrociano un po' questioni di politica interna australiana con invece politica diplomatica, politica internazionale tra Cina e Australia, appunto. Beh, Wang Yi ha chiaramente, mi sembra, agito di sponda con Keating per la vicenda dell'accordo nell'ambito dell'AUKUS sui sottomarini tra Canberra, il Regno Unito e gli Stati Uniti. E chiaramente Keating si è sempre espresso, diciamo, contro questo accordo. E chiaramente Wang Yi, nell'incontrarlo, anzi nel dargli la precedenza rispetto ad altri interlocutori australiani, vuole in qualche modo riconoscergli uno status di interlocutore privilegiato, amico della Cina, perché si oppone a questo accordo che la Cina vive sempre un po' come tentativo di contenere la Cina stessa, di accerchiarla. La Cina non comprende, o anche se comprende non giustifica, diciamo, il cosiddetto pivot to Asia degli Stati Uniti, no? Il nuovo focus sull'area dell'Asia Pacifico. E quindi tutti gli interlocutori che trova appunto nell'Asia Pacifico che non sono allineati con questa politica statunitense diventano automaticamente degli interlocutori privilegiati.
Tutto questo, tra l'altro, proprio mentre l'Australia ha annunciato un ulteriore finanziamento dell'accordo AUKUS di circa 4,5 miliardi di dollari. A proposito di soldi, un'altra questione centrale della visita riguarda proprio le relazioni commerciali tra i due paesi, le tariffe sul vino e la carne australiani, ma anche un nuovo potenziale accordo sull'energia solare e le nuove tecnologie. A che punto siamo, Gabriele?
Beh, siamo al punto delle dichiarazioni di intenti, che sono già qualche cosa di nuovo rispetto al deterioramento delle relazioni a cui si è assistito negli ultimi anni. Cioè, bisogna dire questo: la diplomazia cinese, più che concludere accordi vincolanti durante questi incontri al vertice, tende ad uscire con delle dichiarazioni di principio che delineano una tendenza, un trend, diciamo così. Allora, il fatto che negli anni scorsi si sia andato verso un deterioramento delle relazioni, ma invece adesso ci siano tutte delle dichiarazioni di buona volontà da tutte e due le parti, è percepito dai cinesi già come un rimettersi sulla retta via. Poi fa niente dal punto di vista pratico, l'importante è che ci sia una sorta di benevolenza e di così disponibilità nei confronti dell'interlocutore. Una volta che le relazioni sono rimesse sul binario giusto, tutto può succedere, girano i soldi, ci sono gli scambi. Allora, girano i soldi e non l'ho detto a caso, lo dico perché quando non si riesce troppo a ottenere qualcosa dal punto di vista politico, ok? E questa è la situazione, che l'Australia ha alleato gli Stati Uniti, molto spesso gioca il ruolo di presenza del blocco occidentale nell'area dell'Asia Pacifico, e da questo punto di vista probabilmente anche i cinesi hanno capito che non è il momento di ottenere molto. Allora che cosa si fa? Allora si cerca di dove si può ottenere qualcosa di positivo, e quindi si ristabiliscono delle relazioni commerciali che funzionino. Questo perché, ma questa è un po' l'ideologia cinese in relazioni diplomatiche, se si fanno gli affari non si fa la guerra, fondamentalmente. C'è uno stretto vincolo tra queste cose. Finché ci sono scambi e l'economia cinese e quella australiana per molti aspetti sono complementari, allora si riduce la possibilità di arrivare a un conflitto invece di tipo politico. Ecco, ristabilire, reinserire le relazioni su questi binari qua è qualcosa che la Cina di solito vede molto con favore. Basti dire che la sua, diciamo, grande proposta politica ed economica al mondo, che è la Via della Seta, si gioca proprio su quello, cioè noi facciamo gli affari con tutta Eurasia e quindi così riduciamo il rischio di conflitti. Vero o falso che sia, però è uno degli elementi cardine della diplomazia cinese.
Ecco, e tra l'altro anche da parte di Canberra, nonostante le divergenze del passato da questa visita, sembra abbastanza chiara l'intenzione a ricucire le relazioni con Pechino. Tra l'altro forse le tariffe sul vino australiano, insomma, che hanno preoccupato non poco gli agricoltori viticoltori da queste parti, potrebbero essere eliminate a breve. A te invece, che ti occupi di Cina, chiederei appunto cosa vuole Pechino dall'Australia, no? Perché sembra appunto ben intenzionata, aperta ad ascoltare le richieste degli australiani. Cosa ci dice invece questa visita delle intenzioni della Cina proprio sul futuro delle relazioni con l'Australia dopo anni difficili?
Le relazioni commerciali e quelle politiche sono strettamente legate dal punto di vista cinese. Nello specifico delle relazioni commerciali, le due economie sono praticamente complementari, cioè la Cina è un gigante manifatturiero e l'Australia è un gigante dal punto di vista della fornitura di materie prime. Quindi su questo non ci piove, che vanno dalle materie prime alimentari alle materie prime tradizionalmente intese, insomma dal rame alla lana, e in questo ci sta anche il vino. Anche se, va bene, la Cina è un grandissimo mercato per il vino, però non è che il vino sia la bevanda privilegiata dai cinesi, però comunque, visti i grandi numeri cinesi, comunque anche un mercato di nicchia per la Cina è comunque un grande mercato per tutti gli altri, detto molto in soldoni. La Cina gioca sempre tra relazioni diplomatiche e relazioni economiche per mostrare quello che dicevo prima, un atteggiamento di benevolenza nei confronti dell'interlocutore. E in questo caso diciamo che con l'Australia sembra proprio che le cose ricomincino ad andare bene. Perché la Cina sta in qualche modo cercando di ricucire con l'Australia? Beh, ma perché di fronte a un anno 2024 che pone diverse incognite, per esempio un irrigidimento dell'Europa nei confronti della Cina, ma soprattutto chissà cosa succederà con le elezioni statunitensi. Quindi guardando a Occidente, la Cina vede delle nubi più che vedere delle opportunità. Beh, insomma, cercare di riallacciare le relazioni con gli interlocutori dell'Asia Pacifico è comunque una cosa importante. Quindi non solo l'Australia, ma anche la Nuova Zelanda, in quanto paesi che comunque fanno parte dei Five Eyes, no? Quindi fanno parte di questa alleanza stretta con gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo si vede, si prova, si capisce se ci sono margini di intesa, sia per rompere un po' il fronte anti-Cina e sia così proprio perché tutto sommato, no, il discorso è condividiamo in qualche modo una stessa parte di mondo, insomma meglio fare l'amore che fare la guerra, ecco, mettiamola così.
Senti, un altro aspetto sul quale le differenze tra i due paesi però rimangono difficili da colmare, questo lo ha sottolineato la prima ministra australiana, sono le questioni legate ai diritti umani. Appunto, Penny Wong ha parlato anche del caso del professore Yang Hengjun, un cittadino australiano condannato alla pena di morte in Cina. Ci ricordi chi è e le parole di Wong, secondo te, dei giorni scorsi hanno in qualche modo peso sul suo destino?
Sì, Yang Hengjun è un businessman, scrittore di passaporto australiano, ma etnicamente cinese. Lui era nato proprio in Cina, nella provincia dello Hubei. e ha una sessantina d'anni, che è stato arrestato un paio di volte in Cina e poi è stato arrestato all'aeroporto di Guangzhou, prima nel 2011 una volta, poi di nuovo nel 2019, ed è stato alla fine condannato per spionaggio. Sostanzialmente, in un processo del 2021, è stato condannato per spionaggio in base a un'istituzione tutta cinese che è la pena di morte sospesa. La pena di morte sospesa è sostanzialmente un ergastolo, ok? Cioè sostanzialmente loro ti danno la pena di morte, però ti dicono è sospesa. Se fai il bravo non si applica la pena di morte. Questo l'hanno fatto con tantissimi oppositori politici, soprattutto il caso più eclatante è quello di Po Xilai, che era il grande avversario al momento della salita al potere di Xi Jinping. E quindi sostanzialmente se uno mantiene ha una buona condotta quando è in prigione, questa pena di morte sospesa diventa un ergastolo. Dopodiché è la ragione politica che domina sempre. Nulla esclude che in un quadro di migliori relazioni con l'Australia, di colpo Yang Hengjun ricompaia un bel giorno in Australia libero. Ecco, questo è diciamo l'atteggiamento cinese in molti di questi casi. Sicuramente se le relazioni tra Pechino e Canberra vanno, diciamo, nella giusta direzione, insomma, questo caso in qualche modo io credo che verrà risolto, senza peraltro che i cinesi diranno mai, insomma, ne faranno mai una soluzione formale. Non c'è niente da fare da questo punto di vista, lo Stato di diritto con caratteristiche cinesi è fondamentalmente diverso da quello che intendiamo noi. Non è un rule of law, ma è un rule by law, come viene definito molto di solito dagli studiosi, cioè non è lo Stato di diritto, ma è uno Stato che agisce attraverso la legge, ma questa legge molto spesso è draconiana e soprattutto il Partito Comunista Cinese, i vertici del Partito Comunista Cinese non sono sottoposti al diritto. Questo è il punto fondamentale.
Direi fondamentale. Un'ultimissima curiosità veloce. Il ministro cinese, dopo l'incontro con la sua omologa australiana, non ha preso parte alla conferenza stampa, cosa che in Australia ha fatto discutere. Ecco, a te che conosci i modi della diplomazia cinese, c'è una lettura di questo atteggiamento? Succede spesso?
Quasi mai fanno conferenze stampe congiunte. Cioè le fanno ogni tanto, però il fatto che questa volta non sia stata fatta non è così clamoroso, non va letto come uno sgarbo diplomatico o qualcosa del genere. I cinesi molto spesso escono con comunicati ufficiali tramite l'agenzia Nuova Cina, l'agenzia Xinhua, e quello è quanto. Non fanno conferenze stampa congiunte con domande aperte. Di solito quando organizzano le conferenze stampa le fanno sempre con domande, e questo lo so anche per esperienza, bisogna presentare le domande in anticipo e poi seguono loro, cioè a quali domande rispondere e a quali no. Ultimamente c'è anche una tendenza a ridurre al minimo le conferenze stampa, per esempio nell'ultimo Lianhui, cioè la doppia sessione dei parlamenti cinesi che si tiene una volta all'anno a inizio marzo, no? Quindi una quindicina di giorni fa è stata abolita una conferenza stampa mai tradizionale con la stampa straniera che veniva fatta dal premier, dal numero due del potere, cioè in questo caso Li Chang. Ecco, è stato lui stesso ad annunciare che non sarebbe stata fatta questa volta. La lettura politica di alcuni rispetto a questo è che sempre più nel processo di accentramento cui abbiamo assistito negli ultimi anni, sempre più diciamo i membri della leadership fanno un passo indietro e non si rapportano direttamente alla stampa internazionale, perché fondamentalmente l'unica voce è Xi Jinping.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.